Luigi Ceccarelli, regista, compositore di colonne sonore, autore di un prezioso documentario su Vincenzo Vela, collaboratore della RSI, ci regala la sua visione di romano della città di allora. Infatti ci accompagnerà nelle sale fermandosi davanti ad alcune fotografie che gli sono particolarmente care per proseguire poi la mattinata al piano terra con la proiezione di un suo documentario e uno scambio con il pubblico. Dunque una mattinata articolata in tre momenti, la iniziamo adesso, grazie ancora e ci incontriamo più tardi al piano terra.
Il dottor Antonetto che ha messo a disposizione delle cose che possono essere considerate uno stimolo particolare in un momento storico particolare. Ecco, questa mostra, nel momento in cui ho saputo di questo invito, di questa mostra, ho percepito subito che potesse essere un'occasione per raccontare un po' un'altra Roma. Roma è molto, ultimamente molto gettonata, non nel senso buono della parola, se ne parla molto per questioni, diciamo, di natura non propriamente edificanti, o comunque, diciamo, con una situazione abbastanza confusa. Sicché andare a cercare un pochino dei fili che possano legare la storia di questa città da un passato terribilmente remoto, nel senso stiamo parlando di oltre due millenni, e scoprire da ultimo che questa città, indipendentemente appunto da quello che può essere lo storico degli ultimi anni piuttosto che la cronaca, ha delle caratteristiche di unicità effettive, che non sono semplicemente il fatto di essere una delle più belle città del mondo, ma di essere, a mio modesto avviso, l'unica città del mondo di cui è terribilmente difficile trovare la personalità. In questa mia convinzione sono corroborato dalla valutazione di tanti grandi scrittori, artisti che, gran turisti come si possono definire, hanno sentito un pochino questa fatica nel momento di entrare in contatto con questa grande bellezza, è il caso di dire, di questa città, però di comprenderne il numero esagerato, direi, di sfaccettature di contraddizioni. Quindi questo breve incontro, in qualche misura, è finalizzato anche un pochino per mettere in luce determinate cose che magari non sempre, in una dimensione più squisitamente turistica, vengono valutate e prese in considerazione riguardo a questa città dalla storia veramente unica. Io, se voi siete d'accordo, vorrei far vedere alcune di queste. Ovviamente la mostra merita una visita autonoma a parte, perché ogni daguerreotipo, ogni fotografia è stupenda e racconta una storia. Ma in particolare io mi fermerei su 6-7 immagini che ci permettono, che di fatto raccontano lo sfondo, la location del piccolo film di 10 minuti che io realizzai su Roma e che proprio in questi luoghi ha trovato una vicenda particolare che si è svolta all'inizio dell'Ottocento. Quindi inizierei con questo. In un'area che viene detta, veniva detta per tante antiche ottime ragioni che adesso non sto qui a raccontare, perché noi saremo un'ora tanto per dire questo, Campo Marzio. Quindi stiamo parlando di una vicenda che si svolge appunto in questa parte della città. Campo Marzio è la parte, in qualche misura, un pochino un secondo centro storico, secondo rispetto a quello, come dire, più antico e classico degli anni della Repubblica dell'Impero. E quindi dentro Campo Marzio troviamo alcune cose particolarmente interessanti. Ad esempio, questa foto, ad esempio, se non ricordo male, è di un pittore fotografo, Macpherson. Rappresenta il Pincio. Sullo sfondo vediamo naturalmente la cupola di San Pietro. Il Pincio appunto si evidenzia come un belvedere, il classico belvedere, in effetti fa parte di quel colle, appunto denominato così, nel quale durante i secoli sono successe un numero infinito di cose, che vanno dall'assassinio di Messalina fino alla presenza di Balthus. Quindi voi immaginate quante cose diverse sono successe. La cosa interessante è che questo posto qui, questo colle, non era uno dei colli rituali, faceva parte di quello, non era catalogato comunque, ed era fuori, tant'è vero che erano villeggiature di campagna, erano gli orti luculiani, c'erano tutte queste. Quindi voi dovete immaginare un colle molto bello, come capite, da cui si domina la città, che però in qualche misura per lunga parte della storia della città non faceva direttamente parte della città. Quindi era come di un corpo autonomo, tant'è vero che il Ferdinando Medici, vedremo poi lì, costruisce, anzi, ecco, sta lì, proprio la vedete lì in fondo, quella è Villa Medici, costruisce, in realtà il Cardinal Ricci lo costruisce prima di lui lo arricchisce con la Mannati, costruisce una splendida, quella specie di splendido castello, è in realtà dimora di campagna. Quindi questo ad avallare ulteriormente il fatto che stiamo parlando di un'area che per lungo tempo è stata considerata un posto esterno, una sorta di periferia. In realtà poi inclusa nel secondo secolo d.C. dalle mura aureliane, quindi in qualche misura era un po' dentro e un po' fuori, di fatto poi diventa a pieno titolo centro storico. Sotto questo colle, bellissimo e ambito da tutti, c'erano delle ville ai tempi appunto di Claudio, che dei ninfei, una serie di strutture che erano state costruite talmente sfarzosi che si dice che fossero da ispirazione alla Domus Aurea, ad altre grandi magioni, diciamo così, dei imperatori successivi. Questa area qui dava su Piazza del Popolo, che poi vedremo, che invece, ecco, scusate, è qui, ed è una cosa molto particolare, perché come forse voi avrete modo di vedere meglio, è un posto dove nell'Ottocento, qui vediamo una sfilata, non è una sfilata però diciamo ufficiale, ma c'è una specie di parcheggio, lo dico scherzosamente, di cavalli e qui di pecore. Quindi era una situazione, questo spazio fu ristrutturato qui dalla Valadier e diciamo il Pincio aggettava direttamente su questo bellissimo, queste sono poi le due chiese che sono diventate, adesso qui c'è tutta una storia più complessa da quella appunto che ho detto è Villa Medici, che è esattamente contigua a quello spazio che abbiamo visto lì, cioè quel belvedere continua in questo, ed è contigua a sua volta Trinità dei Monti. E arriveremo poi quindi alla scalinata. La scalinata segna poi un bizzarro, in qualche misura fa fede del sornione cosmopolitismo della città di Roma, fa fede del fatto che c'era una nella urbanistica della città c'è una fortissima impronta di tante realtà diverse, segnatamente Spagna e Francia. Spagna nella parte sotto, nella piazza, nella parte inferiore, la piazza di Spagna, dove c'era l'ambasciata di Spagna presso la sede del Vaticano, appunto, per esempio non era ovviamente il Vaticano, il Papa stava a Quirinale, ma e sopra è appannaggio francese. Nel 1803 Villa Medici viene acquistata da Napoleone e diventerà sede che tuttora è dell'Académie de France, e appunto dove in questo momento fra l'altro ha luogo un'interessante mostra su Balthus, il quale Balthus è stato a sua volta per 16 anni direttore di quell'accademia, quindi 16 anni francesi in Italia, che io ho avuto modo peraltro di raccontare in una piccola audioguida proprio collegata a questo percorso, e appunto è contigua a sua volta a Trinità dei Monti. la scalinata viene fatta in realtà per mettere in contatto Trinità dei Monti, che rimane appannaggio francese, con la parte spagnola in basso, la spagnola naturalmente non esplicitamente, ma diciamo in qualche misura marchiata, contraddistinta da. E per finire questo piccolo tour che ci porta alla location del piccolo film che andiamo a vedere, queste qui sono delle foto di una delle tante bizzarrie, vogliamo dire culturali, della famosa Roma, città dalla difficile connotazione, perché troviamo una piramide, una vera e propria piramide fatta secondo i crismi, un pochino più acuta, devo dire, delle piramidi egizie, in realtà fatta in calcestruzzo e mattone con sopra del marmo, quindi un po' meno... È una piramide, fra virgolette, si potrebbe dire scherzando, denoante, nel senso che questa piramide è vero, naturalmente un maggiormente, adesso non ricordo che carica Caio Cestio ricoprisse, ma è curioso sapere che questa piramide è stata fatta entro 330 giorni, pena il fatto che gli eredi sarebbero stati diseredati, quindi hanno finito qualche giorno prima. Però la cosa che ci interessa è che questo spazio, questo che poi vediamo anche qui, quindi Porta San Paolo, prima Porta Ostiense, in realtà sorveglia un'altra delle cose che fa di Roma un qualcosa di molto nuovo, che è il cimitero cattolico. Il cimitero cattolico dove troviamo contestualmente sepolti i personaggi più disparati, che vanno appunto da Shelley a Gramsci, con tanto di citazione nella poesia di Pasolini, di cui recentemente c'è stata una importante ricorrenza della morte il 2 novembre, sì. E quindi troviamo anche fra le tante, quindi troviamo delle tracce, diciamo, di una sorta di orientalismo ante litteram, troviamo la Spagna, la Francia, che in qualche misura si dedicano a costruire, a contribuire a costruire Roma. Era una Roma che a quei tempi viveva anche di una certa, come dire, volgarità culturale. In realtà il papato non permetteva una forte, questo è un altro aspetto che può avere una sua importanza, un forte sviluppo di arti e culture. Naturalmente Roma era visitata dagli artisti di tutto il mondo, che cercavano di rimanerci quanto più possibile, ma di fatto Roma è una città abbastanza grezza, è una città abbastanza spopolata, e gran parte degli abitanti della città avevano a che fare con l'universo, diciamo così, chiesastico. Quindi questo è il fatto interessante, perché poi ogni autore che arriva a Roma, da Goethe, Gregorovius, fino a Dickens, passando per... c'è stato anche Mina, c'è stata anche Lena, praticamente... si relazionano a questa realtà, che ricorda molto la narrazione molto stupefacente da alcuni aspetti che fa Thomas Mann di Venezia, dei veneziani nella morte a Venezia. Chi ama questa bizzarria, questa anomalia di questo popolo così che vive in mezzo a questa magnificenza in maniera così grossolana, considerate che sulla scalinata di Piazza di Spagna scendevano le pecore. E sia Byron che Dickens, in tempi diversi, assistono a una esecuzione che avveniva a Piazza del Popolo, la bellissima Piazza del Popolo, c'era tutto, c'era il deposito dei cavalli, c'era anche le esecuzioni molto seguite dal popolo, appunto, e in entrambi i casi sia Dickens che Byron raccontano questa esecuzione, di questo boia che si faceva la esecuzione con lo squarto, si diceva, che certo Mastro Titta, che in realtà era un ombrellaio che a buon bisogno veniva chiamato per fare questa incombenza, stava nell'altra parte del Tevere, e quando si diceva che quando Mastro Titta passava il Tevere già succedeva qualcosa di proprio nobile. Questo è per dare un pochino il contesto del tempo nel quale si viene a collocare la vicenda che io vorrei che vedessimo insieme al piano di sotto. Naturalmente io in questo momento mi sono occupato soltanto di alcune immagini di questa bellissima esposizione che mostra, che merita una visita a parte senz'altro, ma in qualche modo anche questo fa fede che non solo attraverso la parola o la musica, penso ai respighi di Pirinola piuttosto che a altre, Tchaikovsky è stato a Roma, ma però si è ispirato più ad altro. Però anche questo è un modo in cui si è tentato di, come dire, di cercare quella pietra filosofale che permettesse di comprendere esattamente che cosa si avesse davanti agli occhi. Ecco. Scenderei se d'accordo.